Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dispartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, Gesù restò solo, essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Sia gloria, Signore Gesù. 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 Sia gloria, Signore Gesù.
Il Vangelo ci dice che mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. E la sua veste divenne candida e sfolgorante. Quindi avviene qualcosa di fisicamente visibile e avviene qualche cosa che si nota, che non è come, che c'è qualcosa di diverso dal solito. Gesù cambia d'aspetto, il suo volto si trasfigura e le sue vesti diventano candide e sfolgoranti. Ovviamente, per sottolineare questo, vuol dire che non è che il vestito di Gesù era semplicemente diventato bianco, ma un candore particolare e uno splendore particolare che non è normale vedere nel vestito di nessuno. Però intanto cominciamo a capire il significato della trasfigurazione. Perché è avvenuta la trasfigurazione? Intanto era il preludio, l'anticipazione della risurrezione. Ma non solo. Le Sacre Scritture, come abbiamo pregato insieme nel Salmo, ci invitano a cercare il volto del Signore. E in questa preghiera chiediamo al Signore che non ci nasconde il suo volto, ma che ci mostri la luce del suo volto. Ecco, quindi quello che gli ebrei avevano sempre pregato nei Salmi si compie sul Monte Tabor, ovvero il Signore mostra ai suoi tre discepoli, Pietro, Giovanni e Giacomo, la luce del suo volto. Perché le vesti diventano candide e sfolgoranti di luce? Allora, la veste nella Sacra Scrittura ha un significato ben preciso. Anche noi siamo rivestiti di una veste. Gesù aveva la sua veste. Qual era la veste di Gesù? La veste di Gesù era quella del Messia. Era stato unto dallo Spirito Santo come Messia, quando la sua missione era quella, ma questa conferma, questa unzione la riceve nel Giordano, dove accade una cosa simile, accade la stessa cosa, cioè anche in quel caso, questo comunque prima che della trasfigurazione. La trasfigurazione già ci porta al termine del ministero pubblico di Gesù. Invece il Giordano ci parla dell'inizio della missione pubblica di Gesù, ma accade la stessa cosa, con una differenza. Nel Giordano il padre lo presenta a suo figlio e gli dice: questo è il mio figlio prediletto. Questa voce si ode, la odono tutti quelli che erano presenti nel Giordano, perché non è una cosa riservata ad alcuni, che solo alcuni potevano sentire e potevano vedere. No, i cieli che si aprono, lo Spirito di Dio che si manifesta come colomba, e la voce del Padre, tutti quelli che erano lì l'hanno udita. Quindi non è che è una cosa che ha sentito solo Giovanni Battista. Nel Giordano tutti hanno sentito la voce del Padre, hanno visto i cieli aprirsi e lo Spirito di Dio manifestarsi come una colomba. Allora, ce l'ho presente, ci dice: questo è mio figlio prediletto. Ecco, una cosa da considerare è che quando Dio parla, anche se parla ad uno, non parla mai a una persona rivolgendosi specificatamente solo a quella persona. La parola di Dio è rivolta sempre a tutti. Quindi quando Dio fa udire la sua voce, il Padre fa udire la sua voce e dice: questo è mio figlio prediletto, vuol dire che lui lo presenta al mondo. Quello che ha detto nel Giordano il Padre, presentando suo figlio, lo ha presentato al mondo, quindi l'ha presentato anche a noi. Allora noi, che diciamo di essere credenti, di credere in Dio, sappiamo che Dio ci presenta suo figlio e ci dice: eccolo qui, questo è il mio figlio prediletto. Nel passare del tempo, quindi passati più o meno 3 anni, poco meno, magari di 3 anni, qui accade la stessa cosa e sono presenti 3 persone, 3 dei suoi apostoli. E tutti e tre vedono la stessa cosa e sentono la stessa cosa. Se ce ne fossero stati, dite voi, 8, 10, tutti e 12, avrebbero visto tutti la stessa cosa? Sì, avrebbero visto tutti la stessa cosa. E lo ripresenta, ma con l'aggiunta di una cosa, che non potevo ovviamente dire all'inizio, perché Gesù ancora non ne aveva parlato. Ripete la stessa cosa, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, e c'è una parola importante che il padre dice questa volta, ascoltatelo. Nel Giordano non l'aveva detto, ripete tutta la frase con l'aggiunta di una parola, ascoltatelo. Allora la veste di Gesù diventa sfolgorante di luce, diventa candida. Il significato della veste, la stessa veste di Cristo l'abbiamo ricevuta noi con il battesimo. Noi siamo stati rivestiti della sua stessa veste. Le caratteristiche del Messia quali sono? Chi era Gesù? Gesù era re, sacerdote e profeta. Noi abbiamo ricevuto la stessa dignità con il battesimo. Abbiamo ricevuto la stessa veste di Cristo, siamo rivestiti di Lui. Quindi questa veste sfolgorante di Cristo, cioè, vuol dire che il ministero che lui aveva svolto era pieno di luce, era pieno di splendore, era pieno di candore, così come deve essere la nostra veste, così come deve essere splendente e candida la nostra veste. Noi dobbiamo conservare candida la nostra veste, la veste di cui Cristo ci ha rivestito, la nostra dignità di figli di Dio. Il nostro compito come cristiani di essere re, sacerdoti e profeti. Come dobbiamo fare per conservare candida la nostra veste? Come dobbiamo fare a essere degni di contemplare la luce del volto del Signore? Come dobbiamo essere per essere degni che il Signore si mostri a noi e non ci nasconda il suo volto? Dobbiamo affrontare la battaglia spirituale contro chi ci vuole tenere nel buio e orientare il nostro sguardo verso quello che non è inganno, quello che non è seduzione del mondo, ma verso quello che è la nostra meta. E questo ce lo dice chiaramente San Paolo Apostolo nella lettera ai Filippesi. Dice: fratelli, la nostra patria è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro corpo per conformarlo al suo corpo. Il cristiano aspetta questa trasformazione, il cristiano aspetta questa trasfigurazione, quella stessa trasfigurazione che Gesù ha avuto per primo. È una trasfigurazione che è il destino di ogni cristiano, di ogni credente. Anche noi saremo trasformati. Cosa vorrà dire questa trasformazione quando si compirà? Vorrà dire che la corruzione non ha trovato posto in noi, non abbiamo dato spazio alla corruzione, ma abbiamo accettato la salvezza, quindi il male, il peccato non hanno potere su di noi, e in noi quindi si manifesta la gloria di Dio, così come si è manifestata in suo figlio Gesù. Quindi come possiamo fare, appunto, perché questa nostra meta possa essere raggiunta? Come possiamo fare per non essere depistati, fuorviati? Dobbiamo chiedere al Signore il dono di saper essere stabili nel nostro cammino, il dono di saper essere veri nel nostro cammino, la capacità di resistere a tutto quello che ci circonda, a tutto quello che ci circonda. Perché l'inganno è pronto e in un attimo possiamo cadere. Una cosa importante da fare durante il nostro cammino è accostarci spesso al sacramento della penitenza. Forse noi non abbiamo un'idea chiara su quello che è questo sacramento. Pensiamo che sia una cosa istituita dagli uomini, pensiamo che sia una cosa non necessaria, o addirittura, pur sapendo che è una cosa importante, non la facciamo bene. quando ci accostiamo a questo sacramento non facciamo una buona confessione. Alcuni parlano di fare una buona confessione all'inizio del cammino. Certo, la confessione in generale è importante, ci vuole. Ma non è che la prima confessione bisogna farla bene, ammesso e concesso che si riesca a farla bene, poi le altre si possono fare male o si possono fare come capita. Poi ci sono alcuni che purtroppo quando ti vai a confessare con tutta la buona volontà tu inizi a denunciare i tuoi peccati, no, non c'è bisogno di fare così, ma invece c'è bisogno. C'è bisogno che i ministri di Dio per primi comprendano il valore di questo mirabile sacramento della penitenza di cui sono stati chiamati a essere ministri, perché il potere di rimettere i peccati alla Chiesa, quindi ai vescovi, ai sacerdoti, ai ministri di Dio, non è che gli viene da se stessi, ma è stato un potere che Gesù ha conferito alla sua Chiesa, il sacramento della riconciliazione, il sacramento della misericordia, dove noi riceviamo e attingiamo la forza, la grazia, e dove noi andiamo a chiedere aiuto al Signore perché ci venga in soccorso contro gli assalti del nemico della nostra salvezza. Quindi è importante confessarsi bene, perché fino a quando noi non ci confessiamo bene, fino a quando noi non ci confessarsi bene, intanto bisogna rendersi conto della gravità del peccato, perché sennò la confessione non verrà mai fatta bene. Se io al peccato non gli do il peso che ha e non riconosco la gravità di questo peccato, ovviamente non avrò mai il pentimento necessario e quindi la mia confessione non sarà mai fatta come deve essere fatta. Perché fino a quando io non riconosco il mio peccato, fino a quando non lo confesso, il diavolo rimane lì. Quindi è importante confessarsi, non prendiamo la confessione con superficialità, non accomodiamoci nella nostra condizione. Troppo spesso magari anche nella nostra comunità accade un po' di prendere le cose un po' così, perché purtroppo siamo tanti, siamo lontani, quindi avere anche questa relazione nel sacramento della penitenza così, diciamo, in modo regolare, difficile, ma nulla toglie che si possa stabilire un giorno al mese per fare solo quello, nulla toglie questo, che si faccia solo quello, la comunità prega, io parlo già poco, siamo dedicati alla confessione, però questo non è una cosa che vogliamo fare solo noi, dovete volerla anche voi, quindi si può organizzare una giornata al mese, una giornata penitenziaria, perché no? Dove si fa mentre si prega, noi confessiamo, si terminano tutte le confessioni con una bella santa messa semplice. Ecco, però è importante, importante per tutti, questo vale per tutti i cristiani, qualunque sia il loro compito anche nella Chiesa, che siano vescovi, che siano sacerdoti, che siano battezzati, che siano religiosi, religiose, la confessione. Perché è importante riconoscere la gravità del peccato, denunciare il peccato. Perché nel momento in cui noi facciamo questo, impediamo al maligno di continuare ad avere il controllo della nostra vita. Perché fin quando le cose non vengono confessate, lo ripeto, l'ho detto prima e lo ripeto, il demonio rimane lì. Rimane lì. Ci sono queste due cose importanti, sono i punti cruciali della confessione: comprendere la gravità del peccato e confessare il peccato, non nasconderlo, omettere di dirlo. Non bisogna mai omettere di dire i peccati, non bisogna farsi ingannare dalla vergogna, no, qualunque cosa va denunciata. Il peccato va denunciato durante la confessione, va detto. E bisogna anche dire, per esempio, ho commesso questa cosa, ma non riesco a pentirmene di questa cosa. Questo sapete quando succede? Succede specialmente quando si trova nella condizione di rimandare, confessarlo, rimandare, confessarlo. Quindi passando il tempo, anche se una cosa diventa grave, dice ormai è fatta, poi da tempo che ormai sono lontano da queste cose, prego, faccio un cammino di fede, non commetto più questi peccati, quindi incominciamo a pensare che sia quasi inutile dirli. Ma invece non è così. Quindi scegliete anche dei buoni confessori che capiscano anche loro la gravità del peccato.
Dai,
che capiscono anche loro quanto è importante che ne abbiano strappato le vittime del maligno che continua a tenerli prigionieri. Perché, ripeto, questo è importante che oggi noi ce lo memorizziamo, che quando noi non ci confessiamo, o quando ci confessiamo e omettiamo di dire qualche peccato, il demonio rimane lì. Ho commesso un'azione, e questa azione è un peccato. Se io non dico specificatamente cosa ho fatto, quella cosa continua a rimanere una cosa che ha preso radice dentro di me e della quale io non me ne sono liberato. Cioè, nella confessione, la confessione esiste per questo, per liberarci dal peccato. Allora, quando noi ci confessiamo, ci liberiamo da quella schiavitù. Quindi è importante, perché fino a quando non lo confessiamo, il diavolo rimane lì. Quando noi invece ci confessiamo con pentimento sincero, allora veniamo strappati dalle grinfie di chi ci tiene. Delle volte forse alcune situazioni, la nostra incapacità magari di fare progressi spirituali spesso può essere anche causata da questo motivo, da non aver fatto una buona confessione, da non aver denunciato i peccati. È importante confessarsi bene, perché è un sacramento istituito da Gesù stesso. Dice Gesù: chi rimetterete i peccati resteranno rimessi, e chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi quando noi diciamo la soluzione, poi tanto la confessione noi fondamentalmente non è che andiamo a farla da una persona, perché un uomo non potrebbe rimettere i peccati di un altro uomo. La confessione noi andiamo a farla al Signore, che agisce attraverso il ministero sacerdotale. Quindi è veramente infantile. Intanto, se un sacerdote si pone con l'atteggiamento di giudice davanti a chi si confessa, questo è sbagliatissimo. Perché il sacerdote, essendo un uomo, quando confessa, deve capire chi ha davanti, perché è un uomo come lui alla fine. No? Quindi quando il sacerdote si confessa, deve avere l'atteggiamento di chi? Di Cristo, misericordioso, buon pastore, che vuole curare le ferite della sua pecora che è stata percossa, che è stata ferita, che quindi non è l'atteggiamento del giudice, perché l'atteggiamento del sacerdote che confessa deve essere quello del buon pastore. Certo, poi se c'è bisogno di correggere, di essere anche decisi nel correggere qualcuno, questo è sempre il ruolo del buon pastore, ma non il giudice. No, sembra l'atteggiamento di essere estraneo da qualunque peccato, che ha di fronte un peccatore che lui invece è quasi un angelo caduto dal cielo. Non è così. L'atteggiamento è quello appunto del buon pastore che prende in braccio la sua pecora per curarla dalle sue ferite. L'atteggiamento del penitente quale deve essere? L'atteggiamento del penitente deve essere quello di avere la consapevolezza che in quel momento si trova davanti a Gesù in persona, che lo ascolta, che lo consola, che gli dà la grazia per vincere il peccato, che lo sostiene e che prende in mano il contachilometri e lo azzera. E così la confessione. Nel momento in cui noi riceviamo la soluzione, viene azzerato il nostro contachilometri.
e si chiama Cattica.
Però ci può essere un'anomalia che impedisce a chi vuole azzerare il contachilometri di azzerarlo completamente. Qual è l'anomalia? L'anomalia è il nascondere il peccato, mettere il peccato, confessarsi in maniera superficiale. E allora quella mancanza diventa ancora un peccato, che oltre a impedirci di essere liberati dai peccati commessi prima, se ne aggiunge un altro, perché la superficialità è una cosa grave, prendere le cose alla leggera così non... le cose serie vanno prese per quello che sono, le cose serie vanno prese per cose serie. Quindi in questa quaresima appunto cerchiamo di fare una buona confessione, ma cerchiamo di vincere quella vergogna, quel non voler dire, quel voler omettere. No, perché non è che chi mi confessa è un angelo caduto dal cielo.
No. Chi
vi confessa è un uomo che comunque è vestito del sacramento del sacerdozio, e quindi deve riconoscere che nella sua povertà ha ricevuto dal Signore un compito di essere il mezzo di riconciliazione. Santa Faustina Kowalska diceva che quando i sacerdoti dell'assoluzione si aprono i torrenti della misericordia di Dio. Questo è vero, questo è sicuro. Perché cosa viene amministrato dal sacerdote? Sì, viene amministrato il sacramento della penitenza, la confessione, però in realtà cosa vi amministra il sacerdote quando vi dà l'assoluzione? Vi amministra il sangue di Cristo. Il sacramento della confessione è quel sacramento che amministra il sangue di Cristo. Noi veniamo lavati e purificati nel sangue di Cristo. Difatti, non a caso si dice che la confessione è il primo esorcismo. Sapevate questo? Il primo esorcismo è la confessione. Il primo è il più temuto dal demonio. Il più temuto dal demonio è proprio la confessione, questo esorcismo. Quindi confessarsi bene e dire tutti i peccati. Ma grazie a Dio il confessore uno se lo può scegliere, no? Quindi non è che deve andare non deve fare l'avventura di andare a provare a vedere come gli va. No, visto che si può scegliere, si va a scegliere, no? Quindi uno va a scegliersi i confessori che vuole, si confessa, per cui non si può anche evitare di correre il rischio di non fare una buona confessione, non per colpa propria, ma magari perché dall'altra parte. Non prendiamo con leggerezza le cose, dire per esempio sì, ma anche se la confessione è stata fatta un po' così, va bene lo stesso. No. Va bene lo stesso nelle cose di Dio, non esiste, le cose vanno fatte come devono essere fatte secondo la volontà di Dio. La volontà di Dio è che noi ci pentiamo dei nostri peccati, che noi li confessiamo i nostri peccati e che abbiamo il proponimento di non commetterli più. Ma per avere il proponimento di non commetterli più devi essere pentito di quello che hai fatto. Perché stiamo attenti, perché ci sono giustificazioni inconsce, molto velate, che però sono una rovina. Per esempio, sì, è vero, questa è la mia debolezza, lo riconosco, ma non faccio niente per cambiare. Sì, ho lotto una vita con questa debolezza, lotto una vita con questa schiavitù, no? Però c'è una sorta di giustificazione, no? Perché poi come fosse che ne abbiamo solo una di debolezze, di altre non ne abbiamo, quindi ci concentriamo su quella magari che secondo noi è la più evidente, la più, no, invece ce ne possono essere altre alla radice che rafforzano quella, e quindi magari andando magari a guardare da un'altra parte potremmo risolvere anche quella, perché di base non è quello il problema, cioè, capite, perché ci vuole una buona direzione spirituale nel proprio cammino. E poi un'altra cosa, non è proprio vero che per fare una buona confessione bisogna dire prima i peccati più gravi, perché questi criteri sono nostri. Non è vero che il peccato più grande o apparentemente più grande sia quello che è veramente più grave. Ci può essere un peccato che per noi può sembrare insignificante, che magari è la radice di tutti gli altri mali. Facciamo un esempio. Se io vado a rubare, rubare diventa una cosa molto evidente, diventa una cosa molto... Invece la bugia rimane una cosa un po' più soft. E dici, qual è più grave? Ma vedete, il cristiano non può ragionare così. È vero che esistono i peccati mortali, i peccati veniali, ma davanti a Dio esiste il peccato. Davanti a Dio esiste il peccato. Quindi quando io commetto un peccato, io metto un muro tra me e il Signore. Quindi che questo peccato sia mortale, che questo peccato sia veniale, che questo peccato sia grande, che questo peccato sia piccolo, non è che cambia molto. Esiste il peccato che crea una divisione tra me e Dio. A questo c'è rimedio. Come? Con la consapevolezza di cos'è il peccato, con la consapevolezza di cos'è la confessione. Cioè, la confessione non è un vado a mettermi a posto la coscienza, ma un andare a chiedere aiuto a Dio di darmi la vita nuova. Cioè deve esserci il proponimento di cambiamento, se no altrimenti, e questo non lo dice quasi nessuno, una confessione fatta con quell'atteggiamento di andare semplicemente a mettersi a posto la coscienza è una confessione invalida, non serve a niente, è addirittura invalida. Come invalida quando io metto un peccato, perché poi cosa succede? Che si innesca una serie di situazioni. Quando io vado poi a fare la comunione, cioè non sono io che devo decidere se sono nella condizione di poter fare, non sono io che devo giustificare da solo. La voce della propria coscienza va bene, ma non è così. Cioè bisogna andare comunque da chi ci guida nel nostro cammino per aiutarci e per dirci se siamo nella condizione di poterci comunicare, eccetera. Perché sennò le nostre comunioni diventano sacrileghe, quindi al peccato si aggiungono altri peccati. Perché quante persone ho visto avercela con qualcuno, dirlo chiaramente di avercela con qualcuno, non avere in sé nessun desiderio di perdonare, di riconciliarsi o comunque di risolvere la situazione e andare tranquillamente a farsi la comunione, quando sappiamo bene che la scrittura dice che prima di accostarci all'altare del Signore dobbiamo riconciliarci con i nostri fratelli. Fare attenzione, non cadete nella tentazione di dire beh, visto che non sono degno di fare la comunione non la faccio più fino a quando non risolvo il problema. No, risolvilo il problema, lascialo risolvere al Signore. Tu devi fare solo dei passi, tu devi andare solo incontro a Lui, non è che devi rimanere lì ad aspettare che tu abbia i proponimenti, che tu abbia le virtù, perché non è questo il modo. Però le cose bisogna farle. Se io sono in una condizione che non mi permette di vivere la mia comunione con Dio, cioè non sto parlando dell'Eucaristia, la mia comunione con Dio, che è il peccato, che è qualsiasi situazione, io devo risolverla questa cosa. Perché quando in me non c'è questa pace, questo equilibrio, io in quel momento non sono dalla parte di Dio. Quindi ci vuole questo equilibrio. Questo equilibrio è il desiderare cambiamento, il desiderare la soluzione, e questo cambiamento e questa soluzione vado a chiederlo al Signore, andandomi a confessare dicendo al Signore tutti quelli che sono i miei peccati. In quel momento che noi andiamo a confessarci, abbiamo detto, noi ci confessiamo da un sacerdote che è un ministro di Dio, un uomo. Cosa fa il sacerdote però per la grazia che ha? Come se in quel momento che noi ci confessiamo lui prendesse i nostri peccati e li consegna al Signore, li consegna al Signore, il Signore attraverso il sacerdote in cambio della nostra richiesta di riconciliazione, oltre alla riconciliazione, ci dà la grazia, ci dà la forza per quello che è il nostro compartimento spirituale. Vedete, quando noi andiamo a confessarci è come quando noi abbiamo un'automobile e questa automobile ha bisogno di fare carburante per camminare, se no non può camminare senza carburante. Ecco, allora la confessione è un po' il nostro rifornimento di carburante che ci dà appunto quello che ci serve per poter camminare senza rimanere per strada. Quindi è importante questo punto, è quello che oggi ho insistito su questo sacramento. Perché il Signore oggi ci dice di ascoltarlo. O meglio ancora, il Padre ci chiede di ascoltare suo figlio. E la Sacra Scrittura ci invita alla riconciliazione. Il Signore Gesù è venuto proprio per riconciliarci con il Padre. E questa riconciliazione è importante per noi, perché ci stiamo avvicinando alla Pasqua. E siccome la Pasqua è un passaggio, per fare questo passaggio dobbiamo essere nella condizione per poterlo fare. Che passaggio facciamo se continuiamo il nostro cammino quaresimale rimanendo come eravamo prima? E ogni anno c'è l'Avvento, ogni anno c'è la Quaresima, però il problema è che siamo sempre indietro e non siamo mai nella condizione di poter vivere questi tempi di preparazione nelle giuste condizioni. Dice, ma tanto adesso è Quaresima, poi sarà Quaresima anche un altro anno. Sì, bene, però il problema è che gli anni passano, noi non siamo sempre uguali. Non cambiamo il nostro modo di pensare, di vivere, non instauriamo con il Signore il rapporto che dobbiamo instaurare. Il problema è proprio combattere contro la nostra testardaggine, e anche quello è un peccato da confessare, essere testardi. Perché essere testardi vuol dire non essere docili alla grazia, vuol dire non essere aperti verso gli altri. La testardaggine è un muro che noi mettiamo davanti a Dio, davanti al nostro prossimo. Non bisogna essere testardi. Se non ho fatto progressi spirituali significa che non sto camminando bene, ma questo non mi deve scoraggiare, farmi fermare, farmi andare ancora più dietro. Questo mi deve spingere a darmi da fare. Se sto combattendo e sono un soldato e il Signore mi dà tutte le armi per vincere, perché non andare dal Signore a farmi istruire come usare le armi che Lui mi dà per vincere la battaglia? Perché continuare a voler vivere da perdente? Perché voler continuare a lasciarmi sopraffare dal maligno? Ho la possibilità che la mia vita sia migliore, perché se ho la possibilità di splendere voglio continuare a rimanere nelle mie tenebre? Il Signore ci dà la possibilità di poter splendere e lo fa mostrandoci la luce del suo volto. Allora, affinché il Signore non ci nasconde la luce del suo volto, dobbiamo andare incontro a Lui, cercarlo e ascoltarlo. Questo è il cammino che il Signore ci chiede di fare. Cercarlo e ascoltarlo. Cercarlo e ascoltarlo. Allora questo, cari fratelli e sorelle, è quello che il Signore ci chiede oggi. Apriamo i nostri cuori, ma apriamoli davvero. Non fermiamoci solo al fatto che qualche cosa può averci colpito in quello che è stato detto, eccetera. Questo non serve a niente, colpite al momento e poi si rimane sempre come prima. No, prendiamo sul serio le cose che abbiamo ascoltato e se ci hanno colpiti, dobbiamo prenderne spunto per un cambiamento, per fare dei passi avanti, non per rimanere come siamo. Andiamo incontro al Signore, chiediamo che ci mostri la luce del suo volto. E convinciamoci che, come ci diceva già il Vangelo di domenica scorsa, quando abbiamo visto Gesù affrontare le forze del male nel deserto, e abbiamo visto Gesù affrontare Satana, noi vediamo che ogni parola che esce dalla bocca di Dio Inviamo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, e come ci dice oggi San Paolo, la nostra patria è il cielo, dove aspettiamo questa trasfigurazione, la stessa trasfigurazione che Pietro, Giovanni e Giacomo hanno visto in Gesù. C'erano con lui due personaggi, ma erano, non erano Mosè ed Elia, lo sapevate che erano due personaggi dell'Antico Testamento. Non è che sono apparsi perché sono andati a trovare Gesù ed erano lì per le strade della Galilea, hanno detto facciamoci un giro sul Tabor e andiamo a vedere cosa dice Gesù. No, quindi sono apparsi. Perché sono apparsi Elia e Mosè? Perché in Gesù, e loro rappresentavano l'antico patto, l'antica legge, no? Perché in Gesù c'è il compimento della legge, la realizzazione del disegno di Dio. E allora loro diventavano testimoni di fianco a Gesù di quella che è la realizzazione del disegno di Dio per gli uomini. Questo cambiamento, Gesù mostra la sua luce, il padre mostra la luce di suo figlio, lo splendore di suo figlio, lo trasfigura nella sua gloria e ci dice: ecco, ascoltatelo, perché questo è il vostro destino, questo è il cambiamento che io ho preparato per voi. Le vostre vesti devono essere splendenti come quelle di mio figlio, i vostri volti devono essere splendenti e luminosi come il volto di mio figlio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sempre sia lodato.